tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Matteo 7,12, questo è il testo della predicazione di oggi. Siamo giunti a questo punto della esposizione del Sermone sul Monte. E se mi avete seguito fino a ora, sapete che nell'ultima parte del Sermone sulla Montagna di Gesù ci sono due temi portanti, che sono quelli del giudizio e delle relazioni, non solo relazioni umane, ma relazione con Dio, relazione con la parola di Dio. E anche noi, come discepoli di Cristo, viviamo costantemente nella consapevolezza che ci troviamo sotto il giudizio di Dio. Egli ci guarda, ci scruta, investiga le profondità del nostro cuore, conosce ogni pensiero, ogni parola che non è detta, ogni intenzione, ogni scopo, oltre a vedere ognuna delle nostre azioni. Egli è lì dove nessuno ci vede, egli conosce le cose che di noi nessuno sa. Non ci sono segreti per Dio, e noi ne abbiamo la consapevolezza. Noi ci troviamo costantemente nella consapevolezza che siamo sotto il giudizio di Dio. La nostra coscienza ce lo dice, approva o disapprova quello che noi facciamo. A volte siamo tristi e qualcuno ci dice: ma che cos'hai? E noi diciamo: niente. E magari quella nostra tristezza è dovuta al fatto che sappiamo di non essere stati ciò che avremmo dovuto essere al cospetto di Dio. E così via. Noi siamo, come discepoli, consapevoli di vivere costantemente sotto il giudizio di Dio, e riconosciamo che Dio ha il diritto di giudicarci. E come vive una persona che ha la consapevolezza di trovarsi costantemente sotto lo scrutinio dell'occhio divino? Cosa produce questa consapevolezza? Lo abbiamo visto in parte sicuramente nella predicazione di domenica scorsa. Produrrà una preghiera persistente. Noi non molleremo nelle nostre vittorie, ringrazieremo nella vita normale, ci affideremo a Dio nei nostri peccati, pregheremo, torneremo a Dio. Quando le porte si chiudono davanti a noi, busseremo. Quando ci sarà aperto, chiederemo e domanderemo al Signore e cercheremo tutto quello di cui abbiamo bisogno per poter vivere come dobbiamo vivere. No, la nostra vita, la nostra consapevolezza che apparteniamo a Dio e che viviamo alla sua presenza produrrà la preghiera persistente. Ma non solo questo. Infatti nel testo del versetto 12 è presente una congiunzione che è molto importante. In greco è un, che significa, e che qui è tradotto con dunque, ma si potrebbe anche tradurre con quindi, perciò, pertanto, di conseguenza. E nel testo è enfatico, perché evidentemente collega quello che viene detto in questo versetto, tutte le cose, dunque, o si potrebbe tradurre, pertanto, quindi, perciò, conseguentemente, tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Che mette in stretta relazione quanto appena detto con quanto precede. Quando noi diciamo quindi, quando davanti a un insegnante di italiano non iniziate mai un discorso dicendo quindi, perché vi dirà quindi che cosa hai detto prima, no? Quindi significa, dunque, significa che ci riferiamo a qualcosa che precede, e che questa regola, per quanto è bellissima e può stare sui e camminare con i propri piedi e la possiamo mettere dappertutto, diciamo, diventa, ed è sicuramente un gioiello, però brilla ancora di più se noi la vediamo nel suo contesto e quindi nell'ambito di quanto era stato appena detto. Questa è la regola aurea, la regola d'oro, e non è soltanto un aforisma originale e geniale, ma è anche una parola strettamente connessa e conseguente a quanto il Signore Gesù ha insegnato fino a questo momento. E da una prima e preliminare considerazione significa questo: che vivere sotto il giudizio di un Dio che in Cristo è anche nostro Padre Celeste non ci riempie di una paura paralizzante, ma crea in noi un sacro timore che ci motiva, che ci spinge, che ci mobilita, che ci mette in moto per servire Dio e il prossimo. E questa è l'essenza dell'insegnamento della regola aurea, che voglio spiegare sotto due punti. Prima di tutto è un principio d'amore, e in secondo luogo è una semplice regola che comprende tutto. Quindi sapere che Dio ci vede, che sa tutto di noi, non ci paralizza. Questo è quello che ci sta dicendo Gesù. Ma ci deve spingere all'azione. Crea in noi un timore che non ci fa congelare, ma che ci mette in moto, che ci anima. Perché? Perché questa regola è davvero un principio d'amore. C'è stato sempre chi ha provato a ridurre il cristianesimo a una serie di regole, di azioni, di cose che si dicono, che non si dicono, di cose che si fanno e di cose che non si fanno, di luoghi che si frequentano e di luoghi che non si devono frequentare. Non fare questo, non fare quell'altro, non toccare, non maneggiare. Dici così, non dire così. Lo troviamo questo problema già nella letteratura del Nuovo Testamento. Paolo deve rivolgersi ai Colossesi dicendo che nessuno dovrebbe provare a ridurre il cristianesimo a non toccare questo, non mangiare quello, non fare così e fai in questo modo. Perché tutto questo è in perfetta contraddizione all'insegnamento di Cristo. Perché? Prima di tutto perché è assolutamente impossibile osservare le regole in modo da rendere Dio nostro debitore. Le regole esistono per questa ragione. Questa è la regola, tu fai così e se adempi la regola avrai una ricompensa. Secondo voi è possibile che noi rendiamo Dio nostro debitore, cioè che ci deve ricompensare per forza, ce lo compriamo in altri termini con quello che diciamo? È assolutamente fuori discussione. Dio ci salva per grazia, mediante la fede, Ciò non viene da noi, è il dono di Dio, finché nessuno se ne vanti. Le opere non possono, le opere che compiamo, anche le migliori, qualcuno le ha chiamate, è stato Agostino, le nostre migliori opere sono splendidi peccati o peccati rivestiti di abiti splendidi. Noi siamo salvati per opere, noi siamo salvati per meriti, certo. Senza le opere e senza i meriti non potremmo essere salvati. Il problema è che non sono le nostre opere e i nostri meriti. Noi siamo salvati per le opere di chi? Di Gesù Cristo. Per i meriti di chi? Di Gesù Cristo, che ha compiuto la giustizia che noi non avremmo mai potuto compiere. E è proprio la giustizia di un altro, la giustizia di Cristo che viene imputata a noi che crediamo, è la fonte della nostra sicurezza, non le nostre opere. In secondo luogo, perché un sistema di salvezza, una salvezza fondata su un sistema di retribuzione, non lo sarà. E se questo può succedere per una persona, può succedere per tutti. Pensateci, se uno solo di quelli che sono salvati può perdere la salvezza, tutti potrebbero perdere la salvezza. Conseguenza, nessuno. Potrebbe essere che il cielo rimane vuoto, nessuno sarà salvato. E se proprio noi dovessimo attribuire la salvezza all'osservanza delle regole stabilite da Dio, noi troveremmo che sono troppo alte, sono troppo esigenti, sono troppo interiori per poterle osservare. Il verso che noi abbiamo dinanzi a noi lo mostra in modo chiaro. Se c'è qualcuno tra di voi che ha il coraggio di dire: se la salvezza si ottiene così, io sono salvato, perché Gesù ha detto che noi tutte le cose che desideriamo che gli uomini facciano a noi le dobbiamo fare a loro, e questa è la legge dei profeti. Signore, io l'ho fatto, io ho sempre fatto agli altri tutte le cose che io desideravo che gli altri facessero a me. L'ho fatto da quando ero piccolo, l'ho fatto con mio fratellino, con la mia sorellina, quando eravamo pochi anni, quando lui mi chiedeva una cosa o lei mi chiedeva una cosa che avevo io, gliela davo, ero così generoso, sempre stato così. Mia madre, quando mi chiedeva qualcosa, mio papà, ero sempre ubbidiente, sempre, non ho mai disubbidito a nessun comandamento dei miei genitori. E quando sono diventato grande, sono sempre stato la gioia dei miei insegnanti, non ho mai detto una menzogna, ho sempre detto la verità, ho sempre fatto ciò che è giusto. C'è qualcuno tra di voi che questa mattina avrebbe il coraggio di dire davanti a tutti: io non ho mai rubato, io non ho mai mentito, io non ho mai disonorato il nome di Dio, io non ho mai disubbidito a un comandamento di Dio? Questa regola è lì proprio per farci vedere che non possiamo essere salvati mediante l'osservanza delle regole, perché è qualcosa di così interiore, così profondo. Mentre il nostro cuore, l'anima nostra, la nostra natura è così corrotta, noi non possiamo non peccare. Questa è la realtà della natura umana. Il cristianesimo autentico è l'essenza del cristianesimo, è appunto l'amore, scaturisce dall'amore. L'amore di chi? L'amore di Dio. L'amore di Dio che ha, come ha detto Gesù parlando a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Gesù Cristo ci ha salvati proprio in questo modo. È stata la grazia del Signore, l'amore di Dio. Voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Voi conoscete la grazia, voi conoscete l'amore, voi conoscete la benignità, il favore di Dio. Egli, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi, che eravate poveri, poteste diventare ricchi. E probabilmente un altro dei più chiari messaggi che riguardano l'amore di Dio verso gli uomini lo troviamo nella prima lettera di Giovanni, l'Apostolo, che dichiara: Dio è amore, e in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. L'amore di Dio si dimostra nel dono del figlio, il quale, morendo, paga il prezzo, soddisfa il desiderio di giustizia del Padre. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amare gli altri, dobbiamo amarci gli uni gli altri. L'essenza del cristianesimo è appunto l'amore, e questo amore ha come... No, non può che produrre ubbidienza. Il cristianesimo ha come fondamento una ubbidienza che è generata dall'amore. Gesù ha parlato di questo, collegando l'amore e l'ubbidienza in modo così chiaro e netto che non possiamo dire: io amo Dio, se poi non ci preoccupiamo dei suoi comandamenti. Ma dobbiamo riconoscere che se noi ubbidiamo ai suoi comandamenti, il modo giusto è perché lo amiamo. Gesù ha detto, e leggo in Giovanni al capitolo 14 il versetto 23, Gesù dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello è una persona che mi ama. Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva la mia parola, e la parola che voi udite non è la mia, ma è del Padre che mi ha mandato. E ancora al versetto 9 e 10 del capitolo 15: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vedete, questa regola di cui stiamo parlando ha come fondamento l'amore di Dio verso di noi e nostro nei confronti di Dio. E vi voglio fare notare che prima di tutto è una regola positiva, non negativa. Ci fu una certa persona che si rivolse a due grandi maestri dell'antichità, i due grandi rabbini che avevano due scuole rabbiniche vissuti prima di Gesù, il grande Rabbi Shammai e il grande Rabbi Hillel, e chiedendo, gli pose una domanda molto intelligente al Rabbi Shammai. Gli disse: Rabbi, maestro mio, per favore, è in grado di insegnarmi tutta quanta la legge stando su una gamba sola? E quello lo mandò via, gli disse: vai via, non è possibile che io ti insegni la legge stando in una gamba sola. E così andò da Hillel, E gli disse: maestro, mi puoi insegnare la legge stando su una gamba sola? Cosa voleva dire? Insomma, non tenendomi qui un mese ad ascoltare le sue lezioni. E lui gli rispose, Hillel gli rispose: non fare ad alcuna persona ciò che ti è odioso. In questo consiste tutta la legge, tutto il resto è commento. Non fare ad alcuna persona quello che tu odi, quello che ti è odioso. In questo consiste la legge, tutto il resto è commento. Sembra uguale a quello che ha detto Gesù, ma Gesù ha detto qualcosa di molto diverso. Non ha semplicemente detto non fare il male agli altri, non fare quello che che odi tu e che gli altri odiano, ma è qualcosa di assolutamente contrario. Gesù ha detto fai agli altri quello che desidereresti che gli altri facciano a voi. Vedete, per non fare agli altri quello che a noi è odioso, basta che ci chiudono dentro una cameretta o ci mettono in manette. Noi lì siamo innocui, non possiamo fare del male a nessuno, forse a noi soltanto potremmo provare a fare del male. Ma Gesù dice non è così facile. Essere cristiani non basta non fare del male. E infatti quando qualcuno dice ma io non faccio male a nessuno, io mi faccio i fatti miei, non basta. Essere così non è essere cristiani. Essere cristiani significa seguire la regola d'oro, significa fare del bene. L'azione di fare del bene al prossimo, proprio come quella del Padre Celeste che dona cose buone ai suoi figli. Infatti è lì il collegamento. Gesù aveva appena detto: se voi che siete malvagi sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste darà cose buone a quelli che gliele domandano. Dunque, come vi tratta il Padre che dona cose buone a persone malvagie, dunque voi fate agli altri tutte le cose che desiderate che gli altri facciano a voi. L'amore, dove è presente, non solo non fa male al prossimo, l'amore cerca il bene di tutti, lo promuove. L'amore è disposto a pagare il prezzo affinché altri stiano meglio, stiano bene. L'amore è pronto a sacrificarsi. È solo l'amore divino che è sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato può spingerci a fare in modo da essere graditi a Dio. È questa l'essenza della regola d'oro, è questa l'essenza del vivere cristiano. È un'azione motivata da un amore autentico, il desiderio del bene altrui, la spinta a fare dei buoni doni a chi? Al prossimo, alle persone che non se lo meritano. Infatti questa regola ci spinge verso gli altri. I cristiani possono avere caratteri diversi, ci sono alcuni di noi che sono più estroversi, ci sono alcuni di noi che sono più introversi, alcuni sono più timidi, alcuni sono più, insomma, amichevoli. Ma non possono esistere persone che sono cristiane e che vivono per conto proprio. Che sono cristiani della cameretta. Che sono cristiani senza chiesa. La chiesa non ti salva, ma la chiesa è il luogo dove tu puoi vivere nel modo più intenso e profondo il cristianesimo. Certo, lo puoi vivere al posto di lavoro, lo puoi vivere con gli amici, lo puoi vivere dappertutto. Noi quello che facciamo, qualunque cosa facciamo, lo facciamo alla gloria di Dio, non c'è dubbio, ma è nella Chiesa ed è nella famiglia di Cristo, nella famiglia di Dio, che diamo noi stessi gli uni agli altri, che ci cerchiamo, che ci aiutiamo, che ci sosteniamo. Secondo voi, per quale ragione Gesù ha detto che il mondo avrebbe creduto soltanto se avesse visto che tra di noi c'è amore? Perché le chiese devono essere luoghi dove l'amore si taglia col coltello, come si dice. Lo è questa chiesa? Non puoi vivere per conto tuo, questo è il senso. La regola d'oro è: fai agli altri quello che desideri che gli altri facciano a te. Qualche anno fa c'era una pubblicità, non so se ve lo ricordate, i più anziani se la ricordano. Anche se il gelato esiste ancora, il Magnum esiste ancora, ha attraversato varie estati. C'era questa signorina che se prendeva, o anche un ragazzo, prendevano questo gelato e se ne andavano per conto proprio, ed era: io e il mio Magnum. Oggi una versione più recente di questa pubblicità è quella dell'ormai ex moglie di Totti, che dice: io e le mie lenzuola profumate. Nel mio letto non ci deve entrare nessuno, perché io basta a me stessa, basta che c'è il profumo delle lenzuola. È un senso di autosufficienza, sto bene. Noi non possiamo stare bene da soli, perché siamo stati creati per stare con gli altri. Non è bene che l'uomo sia solo, non è bene che la donna sia sola, non è bene che i cristiani stiano soli. Se qualcuno mi dice: ma è possibile che io sono salvato e non frequento la chiesa? Tutto è possibile. Dio ha salvato il ladrone sulla croce, il Signore Gesù l'ha salvato e l'ha portato con sé in paradiso, ma la regola non è questa. La regola è di dare noi stessi e di spingerci verso gli altri, e insieme a tutte le cose che servono per portare la nostra vita, non dobbiamo dimenticarci che siamo parte di un corpo, che dobbiamo servirci gli uni gli altri e dobbiamo ricevere gli uni dagli altri, e abbiamo bisogno gli uni degli altri. Orientata verso l'alto. Ah, ma qualcuno ha detto: ma sai, pure Gesù ha detto, sai, il verso 6, cioè Gesù ci dice anche che dobbiamo fare attenzione, che dobbiamo essere attenti con chi ci apriamo, non dare le cose sante ai cani e le perle ai porci. È vero, ma quella è l'eccezione. L'eccezione è ritirarci da qualcuno, negare la nostra compagnia a qualcuno, negare le nostre parole a qualcuno. Ed è il caso che in certi casi, con certe persone, noi ci ritiriamo, le lasciamo. È un atto di giudizio che dobbiamo compiere, ma quella è l'eccezione. La regola è: fai agli altri quello che vorresti che gli altri facciano a voi. Quindi questo dovrebbe farci considerare quale sia la forza propulsiva del nostro servizio, della nostra religiosità, del nostro vivere. E la paura? Alcuni servono Dio per paura. Come quando si diceva ai bambini, si diceva, ora non si dice più perché è anche politicamente scorretto, no? Viene l'uomo nero. Ora, se si dicesse una cosa, ti arresterebbero proprio. Che l'uomo nero, il lupo, ho sentito di qualcuno: se fai questo glielo dico al pastore. Non lo fate mai con i vostri figli, mi odieranno i pastori. Lo so che voi non lo fate, lo vedo dall'amore che i vostri figli hanno per me. E però si può servire Dio per paura, per per paura di andare all'inferno. Se fai così vai all'inferno. Sì, certo, è una realtà. Ma vi ricordate quell'uomo dall'unico talento? Quello che aveva ricevuto l'unico, un solo talento? Quando il suo signore si trovò da lui e gli disse: bene, che cosa hai prodotto? Niente, quello che mi hai dato, ho avuto paura perché so che sei un uomo. Come gli andò a finire? Male. Non si può servire Dio per paura. La paura non è un... la paura ci paralizza. Come paralizzò quell'uomo? Non gli fece fare nulla. Gli restituì il talento, ma non portò nessun profitto. Alcuni possono servire Dio per senso del dovere, uno stoico senso del dovere, privo di alcuna passione e riconoscenza. Vi ricordate la parabola dei due figli? Perché lì non è la parabola del figlio prodigo, sono due figli lì, persi. Uno è stato ritrovato dopo che ha dilapidato tutto, l'altro figlio è stato perso. Perché stava nella casa del padre, non se n'era andato, ma perché serviva il padre? Perché lo amava? Perché apprezzava i beni della casa del padre? No. E glielo dice chiaramente, come? Che il suo malanimo. Io sono sempre stato con te e tu per me non hai ammazzato neanche un pollastro per fare festa coi miei amici. E questo tuo figlio che ha dilapidato tutto con i ladri, con le prostitute, tu adesso gli uccidi il vitello ingrassato, gli fai questa festa. Non lo amava quel figlio. Serviva, stava nella casa del padre, sembrava un vero cristiano, sembrava una persona religiosa per bene, ma era perduto. Perché? Con questo senso del dovere, ma senza amore, non possiamo servire Dio se non lo amiamo. Quanto mi piace come inizia il Salmo 18. Io ti amo, Signore, mia rocca, mia fortezza. E lo possiamo dire nelle nostre preghiere: ti amo, o Eterno. Alcuni servono Dio per la ricerca degli onori, della gloria, della retribuzione personali, la ricchezza, l'attivismo del ricco stolto. Perché lavorava? Ecco che cosa farò: distruggerò i miei granai, ne costruirò più grandi, dirò all'anima mia: mangia, bevi, divertiti, tu hai beni per molti anni. Era un uomo attivo, ma era un uomo stolto. E la domanda è: perché servi Dio? Perché confessi il nome di Cristo? Perché vieni in chiesa? Perché fai quello che fai? È per amore di Dio? Per amore degli uomini? Secondo l'esempio di Cristo? Ragione, paura o altro? Quindi capite come questa regola è una regola che punta a quello che deve essere fondamentale nel discepolo di Cristo. Il discepolo di Cristo non è una persona che ha certe idee, che vede il mondo in un certo modo, che si vede in un certo modo. È una persona che prima di tutto e soprattutto ama Dio e il prossimo. Questa è la legge e i profeti: ama il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, l'anima, la mente, la forza, e il tuo prossimo come te stesso. E finisco velocemente, perché la seconda parte, questa regola così semplice, è una regola semplice e onnicomprensiva, cioè comprende tutto, ci aiuta quando non sappiamo che cosa fare. Quando qualcuno ci dice qualcosa e noi diciamo: e ora che cosa gli rispondo? E ora come mi comporto? E ora cosa faccio? Pensiamo alla regola aurea, pensiamo a Matteo 7,12. Significa prima di tutto metterci nei panni altrui, metterci al posto degli altri. È uno sforzo continuo che dobbiamo fare. È questo che significa amare il prossimo come noi stessi, è capovolgere il ragionamento egoistico del io ricerco la mia felicità e mi interesso e mi attacco solo a ciò che può procurarmene una maggiore quantità, persone comprese. Io sto con te perché mi rendi felice. L'altra volta ho sentito delle terribili promesse di matrimonio. Io voglio unirmi a te perché mi fai ridere, perché mi rendi felice. Perché poi nel momento in cui gli passa il senso dell'umorismo o smette di renderlo felice, che fai? Non voglio stare più con te. Questo è il problema di tanti matrimoni. Nel momento in cui mi dai fastidio con i tuoi comportamenti, nel momento in cui non sei più bella o più bello come dovresti essere, nel momento in cui non sei più prestante come dovresti essere, nel momento in cui non rispondi più ai miei impulsi e desideri sessuali, perché no, come dovresti, allora cerco a qualcun altro, cerco a qualcun'altra. Non è questo il cristianesimo? Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Chi ama sua moglie? Chi ama suo marito? Davvero? Colui, colei che rimane accanto, sopporta pazientemente, serve sempre, fino all'ultimo momento. Siano tanti gli anni di vita, siano pochi. L'amore desidera la gioia dell'altro. E sapere che io posso dare gioia a te mi riempie di gioia. Perché Gesù ha detto è più felice cosa il dare che il ricevere. Io esisto per servire Dio e il prossimo. Io esisto per rendere felici gli altri. Che ne so, ci pensate? Se noi uscendo di casa ogni mattina, guardandoci allo specchio, invece di dire tu sei bello, tu sei forte, no, darci questi incoraggiamenti, diciamo io oggi esisto per rendere felice altri. Signore, aiutami a vedere come posso rendere felice qualcuno, come posso rallegrare il tuo cuore. Perché questa è la regola d'oro. Risolvere i problemi altrui piuttosto che crearglieli, aiutare le persone. Questa parola che ho pensato di dire, questa azione che voglio compiere, questa cosa che voglio dare o che voglio togliere, come sarà intesa, come sarà vissuta dal mio prossimo, come reagirei io se qualcuno pensasse, dicesse, facesse, desse o togliesse a me le stesse cose? Significa che noi non agiamo in modo istintivo, ma ragionato, e che i nostri ragionamenti saranno veramente cristiani. Quindi volete applicare la regola d'oro? Chiedete a Dio che riempia il vostro cuore di amore e poi fatelo mettendovi nei panni altrui. Secondo, considerando cosa noi desidereremmo da loro. Perché non funziona, questo non funziona in modo assoluto, perché le persone sono diverse, ma questa regola, vedete, non si applica a questioni che riguardano i gusti, le preferenze, le opinioni. No, perché fai agli altri quello che vorreste che gli altri facciano a te. Per esempio, a me piacerebbe, che ne so, che qualcuno mi portasse al mare. C'è gente che odia il mare, no? O la montagna, o viceversa. Non riguardano queste cose. Questa regola presuppone che ci siano degli assoluti di bene e di male. Ed è lì che dobbiamo guardare. Tutto quello che agli altri appartenga al bene, ciò che agli occhi di Dio è buono, è santo ed è giusto, questo è quello che dobbiamo fare. Io vorrei che le persone mentissero a me o che mi dicessero la verità. Come vi sentite quando vi prendono in giro? E allora dite la verità sempre, siate sinceri con gli altri. Cosa preferite, che le persone siano sincere o ipocriti con voi? Che si occupino dei vostri bisogni, del vostro benessere, delle cose che contano davvero nella vostra vita, oppure che siano superficiali ed egoiste? Cosa volete? Che la gente vi faccia un sorrisino? Oppure che magari, se avete un dolore, una sofferenza, cerchino di aiutarvi o vi aiutino davvero, non girino la faccia dall'altro lato. Io vorrei che quando mi sbaglio mi correggessero e non mi lasciassero nell'errore, e vorrei anche che quando mi correggono mi trattino con gentilezza, con tatto, con comprensione, con pazienza. Non in modo aspro, scortese, adirato. Ecco, questo voglio io. Questo è quello che devi fare. E finisco. Dobbiamo agire, quindi, perché non bastano le buone intenzioni. La vita cristiana non sono solo begli insegnamenti e buone intenzioni, sono azioni concrete, dobbiamo passare all'azione, ed è lì che molte volte sbagliamo, è lì che manchiamo, fratelli, dite la verità. Tutti quanti noi siamo pronti a dire amen alla verità. Tutti quanti noi iniziamo l'anno prendendo delle buone risoluzioni. Quest'anno leggerò la Bibbia di più, quest'anno pregherò di più, quest'anno sarò più presente con i miei fratelli, eccetera. E poi tutto si sgonfia. Dobbiamo agire, dobbiamo passare all'azione. Non basta avere buoni principi, non basta fare buoni ragionamenti, non bastano i buoni desideri. La differenza la fanno sempre le nostre azioni. C'è un passo bellissimo nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2, dove sta sotto questo titoletto la vita cristiana. Ve lo leggo. Capitolo 2, versetto 11, carissimi, prendetela come se queste sono le mie parole a voi, eh? Sono le parole di Pietro, sono le parole di Dio. Carissimi, vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Questo è quello che non dovete fare. Avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Siate sottomessi, per amore del Signore, a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli, lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il Re. E poi continua dando delle direttive ai domestici, eccetera, e poi presenta Gesù come sommo esempio della nostra condotta. Quali sarebbero gli effetti di un tale comportamento se fosse attuato da tutti? Noi non saremmo mai cattivi con nessuno, sempre generosi con gli altri. Non saremmo mai scortesi con alcuno, ma sempre comprensivi con tutti. Non saremmo mai crudeli, né con le parole né con gli atti, saremmo sempre gentili. Ecco, tutto questo lo possiamo mettere in relazione al giudizio nei confronti degli altri, ai difetti e alle mancanze che osserviamo nel prossimo. Noi possiamo cominciare una rivoluzione, rispondendo agli altri non secondo i loro meriti, ma secondo il principio di grazia che noi abbiamo sperimentato. Possiamo trattare il prossimo, buoni, malvagi, fratelli, nemici, come Dio ci ha trattati e continua a trattarci. Questa è la regola aurea. Cosa devo dire per concludere? Dio ci aiuti ad applicarla. Dio mi aiuti. Dio ti aiuti. Dio vi aiuti. Dio ci aiuti insieme ad applicarla e vedremo una vera rivoluzione d'amore. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo buona dottrina? Ce l'abbiamo. Abbiamo un bel locale di culto? Ce l'abbiamo. C'è un certo numero di persone che adora Dio in questo luogo? Ci sono. Cosa ci manca, fratelli? Ci manca l'ardore dell'amore di Dio nei nostri cuori, che ci porta ad essere persone che mettono in pratica la regola d'oro. Preghiamo. Signore, tu sei stato così buono verso di noi. Ci hai dato così tanto che noi spesse volte ci dimentichiamo perfino di ringraziarti e di essere grati per tutto ciò che ci hai dato. Ma noi ti ringraziamo prima di tutto per il buon insegnamento che abbiamo ricevuto dalla tua parola, perché hai aperto i nostri occhi per liberarci dall'idea fasulla e avvilente che possiamo acquistare la nostra salvezza o conquistarci dei meriti. Grazie per Cristo Gesù, grazie per le sue opere, grazie per i suoi meriti, grazie perché mediante la fede tu imputi la sua giustizia a noi, così come hai imputato il nostro peccato su di lui alla croce. E grazie per le sue parole così profonde, potenti e semplici, che questa mattina ho cercato di spiegare. Una regola d'amore, una regola semplice, onnicomprensiva, molto facile da comprendere, ma così difficile da mettere in pratica, Signore, perché abbiamo bisogno del tuo aiuto per vedere questa rivoluzione. Aiuta, oh Signore, coloro che ancora non vedono con gli occhi della fede. E riscalda i nostri cuori, oh Signore, facendoli bruciare d'amore verso Dio e verso il prossimo. E concedici, oh Signore, ogni giorno di vivere secondo questa regola e che ogni parola che uscirà dalla nostra bocca, ogni azione che compiremo, possa essere motivata dal desiderio di onorare Dio e di rendere felice il nostro prossimo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.